Buona Vita che ci parlerà di il cloud tra contrattualistica e privacy.
Beh, prima di tutto buongiorno a tutti, mi chiamo Simone Bonavita, faccio parte di Perani Pozzitavella, uno studio legale che ha sede a Milano e a Roma, opero quasi esclusivamente su Milano, sono cultore della materia di informatica giuridica presso l'Università degli Studi, cattedra del professor Zicardi. E sono qui per la prima volta per parlare di privacy e cloud computing e in particolar modo concentrarmi sulle clausole contrattuali relative al trattamento di dati personali. Cercherò di essere più sintetico possibile, non vi nascondo che la materia è complessa e mi sarebbe piaciuto approfondirla di più. Purtroppo il tempo è poco, comunque sarò qua in sala e sarò qua a Firenze anche domani. Parlando di cloud computing e privacy, bisognerebbe partire da cos'è il cloud computing. La realtà è che io cos'è il cloud computing non lo so. E vi spiego perché. Perché continuo a sentire in giro una serie di definizioni. Qualcuno dice che il cloud computer è la rivoluzione, qualcuno dice non è nient'altro che un'esternalizzazione di servizi. Qualcuno fa delle differenze tra l'hybrid, tra il private cloud e via dicendo. Non so cosa sia, ma vi posso dire che pressoché tutti concordiamo sul fatto che il grosso problema del cloud, per quanto attiene alla liceità, sia il trattamento di dati personali. Qual è il problema? Il problema è che, come molti sottolineano, non c'è una direttiva europea sul cloud, non c'è un testo di legge di riferimento, non c'è niente. Lo stesso Pizzetti, quando ha parlato al Cloud Forum, ha detto che la direttiva europea di protezione dei dati personali è del 95 ed obsoleta. Perché? Perché nel 95 eravamo agli inizi di Internet, non si pensava a una diffusione del genere dei sistemi cloud. D'altra parte il nostro codice della privacy, l'ultima versione del 2003, il garante è intervenuto con una serie di provvedimenti, ma non abbiamo di per sé un testo di riferimento che risolva tutti i nostri problemi. Alla luce di questo ho pensato un po' e a me è venuto in mente l'articolo 1372 del Codice Civile, cioè il contratto a forza di legge tra le parti. Questo è un articolo che anche i civilisti tendono, non dico a ignorare, ma forse a dare per scontato. Ma se ci pensate è fortissimo. Il contratto a forza di legge tra le parti significa che le parti possono creare degli accordi tra di loro e creare una sorta di piccola legge che è valida tra di loro. E quindi mediante il contratto si può sopperire o integrare una legge che non è particolarmente ampia, diciamo. Io non sono qua ovviamente per parlarvi dei classici dei contratti oggetto informatico classico, non mi interessa dirvi che il contratto di licenza software se sia più vicino alla locazione piuttosto che alla compravendita. Però vi dico una cosa, che nei contratti, o meno nei contratti classici, abbiamo una serie di contratti atipici che prevedono obbligazioni di mezzo risultato, qua ne ho citati alcuni, il contratto di assistenza, lo sviluppo, la licenza, e abbiamo un grosso vantaggio. In teoria possiamo più facilmente negoziare degli aspetti contrattuali e in particolare possiamo negoziare clausole relative al trattamento dei dati personali. Col sistema cloud tutto cambia perché vi è un unico contratto molto complesso ed è difficile negoziare. Perché? Perché i sistemi cloud sfruttano quella che è di fatto un'economia di scala. E l'economia di scala diciamo che non va di pari passo con la negoziabilità. Problema grosso, dicevamo, la privacy. Dove vanno i dati e chi li tratta? Dove vanno i dati? I sistemi cloud hanno questo problema. Non riusciamo a capire dove siano questi dati, siano essi personali o meno. Tramite il contratto, però, noi possiamo delimitare il perimetro. Possiamo delimitare il perimetro dei sistemi cloud definendo dove vengono trattati i dati e chi è il soggetto che li tratta. Nel seguito dell'esposizione vedete che io in queste slide ho gettato delle clausole tipo, clausole contrattuali, perché a me piace un approccio, diciamo, concreto a queste tematiche. Quindi vi farò vedere pian piano delle clausole tipo che potrebbero essere inserite. Fate conto una cosa, qualcuno dice che non c'è una legge precisa, in realtà una legge c'è. Che questa legge sia difficilmente applicabile È un'altra considerazione. Un contratto oggetto cloud che preveda che l'azienda che fornisce il servizio cloud non adotti nessuna misura di sicurezza è un contratto che, almeno per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, è lecito. Quindi il problema sta nel riuscire a far rispettare delle norme di leggi che derivano da una direttiva che comunque è vecchia. Io ho notato che molte volte il contratto diviene quasi una condizione di liceità dei sistemi cloud. Cioè, se non ci sono specifiche clausole contrattuali, quel contratto al 90% è illecito, o almeno il trattamento che ne deriva è potenzialmente tale. Dove vanno i dati? Definiamo prima il territorio. Si introducono delle clausole con un divieto esplicito di subappalto, di subfornitura e di subcontratto, un divieto esplicito di cessione, un'indicazione geografica dei server, legge applicabile e foro competente. Avete visto dei cenni di questa decisione, che è la 87 del 2010, nelle slide del mio collega, nell'intervento precedente. Dopo lo approfondiamo. Quindi così io suggerisco di introdurre clausole di questo tipo. Cloud è il nome dell'azienda che fornisce il servizio cloud, molta fantasia, non può accedere a qualunque titolo o contratto, in tutto o in parte, un altro soggetto, salvo il consenso preventivamente prestato in forma scritta da parte XXX. La localizzazione dei server può essere una clausola da introdurre. Cloud garantisce che i server che verranno utilizzati ai fini dell'adempimento del contratto sono localizzati presso la sede di cloud, sita in via Mosè Bianchi 2. Ovviamente, come diceva il mio collega precedente, questa clausola, quella che riguarda la localizzazione, non risolve tutti i problemi. Non è che se un server si trova a Milano allora la legge applicabile sarà italiana e il foro quello di Milano. Il più delle volte non è così. Però già va a definire degli obblighi di un'azienda di tenere i dati in un determinato punto. Ho messo anche una clausola in subappalto. Qualcuno dice che è superflua. Per me è meglio chiarire fin subito dall'inizio cosa deve essere fatto con questi dati. E poi c'è la legge applicabile. C'è la decisione 87 che prevede una serie di clausole tipo che avete visto prima. La clausola nuova prevede che le presenti clausole, quelle relative al trattamento, sono soggette alla legge dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore, ossia Italia. Quindi io potrei introdurre una clausola di questo tipo. Il contratto è regolato dalla legge italiana e fisso già qual è la legge che regola il contratto. Le parti patuiscono che con riferimento a ogni qualsiasi controversia eventualmente scaturente dal contratto sarà esclusivamente competente a decidere l'autorità giudiziaria del foro di Milano, in pregiudicato ovviamente le sezioni di proprietà intellettuale. Cosa succede se i dati vengono esportati all'estero? Perché quasi tutti i sistemi cloud attualmente disponibili esportano dati all'estero. E qua la situazione si complica, perché se mettere una clausola di subappalto, di divieto di subappalto, diciamo, si può fare, quello che vedete è un pochino più complesso. Perché? Perché in Italia vale un divieto, cioè i dati non possono essere portati all'estero, non sono essi personali o sensibili, tranne in determinati casi. Ve ne sono tanti altri, quelli che sono più vicini all'ambiente del cloud sono questi. Paesi che offrono garanzie adeguate, Svizzera, Canada, l'isola di Man, Andorra. Anche in America non è detto che si possano trasportare, perché solo le aziende che aderiscono al Safe Harbor possono trattare dei dati personali provenienti dall'Italia. Clausole contrattuali che prevedono l'adozione di determinate misure di sicurezza, comunque non inferiori a quelli presenti nello Stato del paese esportatore. I binding corporate rules, anche questi però sono molto discussi e comunque varrebbero solamente all'interno della società. Si pensa a multinazionale che deve trasferire i dati dall'isola di Man all'Egitto. Allora in questo caso può avere delle regole vincolanti per l'impresa che vincolano l'Egitto, la sede egiziana della multinazionale, a trattare i dati in un determinato modo. E poi ovviamente il consenso dell'interessato. Questo è un esempio, vedete, è una clausola contrattuale tipo, sempre prevista nella decisione che ho citato prima, che prevede cosa? Prevede un obbligo di cloud a trattare i dati seguendo le istruzioni dell'esportatore e comunque, ultimo punto, adottare determinate misure di sicurezza che vengono poi lasciate, rimesse a un allegato. Anch'io sono favorevole al ricorso di allegati, ovviamente devono essere sufficientemente precisi, devono individuare qual è con precisione la misura da adottare. Dunque, abbiamo stabilito dove vengono trattati, Italia, se nel caso all'estero e via dicendo, ora però è necessario capire chi li tratta. L'azienda che fornisce servizi cloud, cos'è? Responsabile, contitolare, titolare? Io nella maggior parte dei casi che ho seguito non mi sono trovato a propendere più per responsabile. In molti casi un'azienda può essere contitolare del trattamento, sì, è possibile, più delle volte propendo appunto per il responsabile. Responsabile lo sappiamo tutti cos'è, la persona fisica o giuridica, la pubblica amministrazione, qualsiasi altro ente, associazione preposti dal titolare del trattamento al trattamento di dati personali. Ma se a nominare a responsabile una persona può essere anche abbastanza semplice, ci troviamo successivamente di fronte a un provvedimento che è stato, diciamo che è stato, ha avuto una gestazione molto complessa. Il provvedimento sugli amministratori di sistema, col garante che prima ha imposto degli obblighi che erano forse un po' eccessivi, poi è ritornato un po' sui suoi passi ricorreggendo il tiro, però questo provvedimento esiste e impone l'individuazione delle figure che hanno elevati privilegi di accesso ai dati, così come prevede, tra le altre cose, il logging di quello che fanno questi soggetti, una valutazione delle capacità e infine un controllo sull'operato. Allora a questo punto mi chiedo, quale azienda che offre cloud può sottostare a queste disposizioni? Probabilmente poche, però per legge in teoria l'azienda che offre servizi cloud dovrebbe avere una nomina a responsabile trattamento e con funzioni di amministratore di sistema. Quella che vedete è una clausola abbastanza ampia che contiene la nomina responsabile, l'indicazione della funzione di amministratore di sistema, un elenco di compiti. Tra questi compiti ho messo il predisporre il sistema di logging, cioè dico fallo tu il sistema di logging, anche perché io che sto dall'altra parte difficilmente potrò andare a fare il logging di quello che fanno loro dall'altra parte sui loro server. Poi lo avviso e gli dico io devo procedere a delle revisioni del tuo operato, e tu soprattutto mi dovrai comunicare l'elenco delle persone fisiche che accedono a quei dati lì e che hanno anch'essi elevati privilegi di accesso. Si potrebbe in teoria anche fare una nomina responsabile un pochino più in bianco, cioè dire io ti nomino responsabile punto, o ti nomino responsabile con funzioni di amministratore di sistema. Io ritengo che sia valida una nomina di questo fatta in questo modo. Perché? Perché la nomina responsabile, a mio avviso, va fatta mediante un contratto. La nomina di per sé riguarda il regime di individuazione, ma il regime di autorizzazione potrebbe essere fatto con un atto unilaterale ed eccettizio. Cioè, prima lo nomino responsabile e gli dico, attenzione, poi ti indicherò successivamente i tuoi compiti. E poi con un atto a parte glielo indico. Se ci sono entrambi gli atti, sia il contratto sia l'unilaterale, a mio avviso la nomina è assolutamente valida. Se si ha la possibilità è meglio introdurre già qualcosa fin dall'inizio, in particolare il sistema di logging, perché è molto, molto complesso da adottare. E ora abbiamo parlato di misure di sicurezza, quindi parliamo di sicurezza informatica. Perché io che sono laureato in legge sono qua a parlare a dei tecnici, anche a dei tecnici di sicurezza informatica? La risposta l'ha data Perry nel 2003. Il diritto, volente o nolente, ha dovuto mutuare per certi versi la disciplina informatica della sicurezza, integrandola nei testi di legge. Cosa si è fatto? A un certo punto si è avvertita la necessità di prendere delle norme tecniche e farle diventare norme di diritto. E quindi si va verso un diritto della sicurezza informatica. Un diritto della sicurezza informatica non sono solo io a sostenerlo, sono andato un po' alla ricerca di precedenti, ho trovato Buttarelli che fin dal 1995 sottolinea come l'Unione Europea promuova una cultura che sia volta a tutelare giuridicamente il dato in quanto tale. Il diritto della sicurezza informatica avrebbe ad oggetto lo studio delle norme tramite il quale è possibile assicurare integrità, riservatezza e disponibilità del dato trattato. Ora, questo convegno ha ad oggetto sicuramente la privacy, quindi il dato personale, ma vi sono una serie di norme nell'ordinamento che tutelano il dato anche di per sé. Codice della proprietà intellettuale, vi è una tutela delle informazioni riservate, quindi una tutela del dato presente all'azienda, nell'azienda che rivesta un particolare valore, per il quale sono stati fatti investimenti e che è stato classificato come segreto o che è stato, diciamo, tutelato mediante l'adozione di misure di sicurezza. Detto brevemente cos'è il diritto della sicurezza informatica, cosa c'entra questo con i contratti? Perché è necessario in un sistema cloud disciplinare con particolare attenzione l'adozione di misure di sicurezza. Io suggerisco sicuramente l'adozione di canali crittografati. Magari rinvio all'allegato, i dati verranno crittografati come prevede l'allegato A, se possibile con la S, se no con un'altra forma. Perché? Perché i dati sono costantemente in traffico su una rete. Devo verificare che queste misure vengano adottate. Lo prevede in particolar modo la decisione 87 del 2010, lo prevede anche il DPS. Io nel DPS devo indicare cosa fa il mio responsabile, come mi accerto che lui abbia tecnicamente adottato determinate misure che gli ho imposto. Risoluzione per inadempimento in caso di mancato rispetto di standard di sicurezza ed eventuali penali. Questa è una clausola interessante. Cloud, quindi l'azienda che fornisce il servizio, dichiara espressamente di trattare dati personali di soggetti terzi che le verranno comunicati nell'adempimento del contratto come previsto dall'attuale normativa in materia di privacy. Cloud dichiara inoltre di adottare misure di sicurezza idonee in relazione alle conoscenze acquisite, in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche del trattamento. Questa di fatto è una definizione di dato di misura idonea e viene inserita all'interno di un contratto. Cioè io tramite questa clausola sostanzialmente obbligo un soggetto ad adottare delle misure idonee. Seconda clausola, l'ho mutuata dalla decisione dei garanti, cloud in qualsiasi momento farà sottoporre gli elaboratori utilizzati per il trattamento dei dati personali su richiesta di XXX a verifiche da parte di quest'ultima e o da soggetti dalla stessa delegati e o da un organismo ispettivo composto da soggetti indipendenti in possesso delle necessarie qualificazioni professionali, vincolati da un obbligo di riservatezza e selezionati dall'esportatore, eventualmente di concerto con l'autorità di controllo, se esiste, al fine di verificare l'effettiva adozione delle misure di sicurezza di quell'articolo precedente. Ecco, far approvare una clausola di genere è molto complesso. In particolare pensate se l'azienda ha dei segreti industriali o da una parte deve tutelarsi. Motivo per cui questo controllo potrebbe essere fatto da un soggetto terzo con uno specifico obbligo di riservatezza su ciò che potrebbe conoscere in quella fase. Clausole risolutive espresse. Favorevole, io ne ho creata una classica, ai sensi per gli effetti dell'articolo 1456, il contratto si risolverà di diritto senza preavviso nel caso di, esempio, mancata adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo o di cui all'allegato. Penali. Io le penali sono favorevole, specialmente quando si parla di trattamento di dati personali. Perché? Perché la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno. In tema di privacy, provare un danno può a volte essere complesso. Tuttavia, sono dell'idea di introdurre, se possibile, la risarcibilità di ogni danno ulteriore, perché la presenza di per sé di una penale ha anche l'effetto sia di quantificare un potenziale danno, ma quello di contenere la risarcibilità di qualsiasi danno, che sia oltre a quanto patuito. Quindi una clausola così, se possibile, cerco di introdurla. Poi ovviamente in sede negoziale dovrà essere quantificata. Esibizioni di certificazioni. Qualcuno mi ha detto una volta che un buon metodo per dimostrare di essere privacy compliance è dimostrare di avere una certificazione ISO 27001. Può essere un qualcosa di interessante, dimostrare che comunque è stato fatto un qualche cosa per tutelare la segretezza del dato. Ci vuole, a mio avviso, anche qualcosa in più, o qualcosa forse di diverso, perché parliamo di privacy e non di dato in termini generici. Segnalazione di brecce nella sicurezza e di perdite di dati. Questo è molto importante. Per me è molto importante per questo motivo, perché quella che vedete è un estratto della Telecom 2. Non vi sto a ripetere il contenuto perché tutti bene o male sappiamo, bene o male nel bene e nel male la conosciamo. Pizzetti ha detto: un'altra criticità è che la Telecom 2 impone questo obbligo, l'obbligo quindi di segnalare perdite dei dati, solo ai gestori della banda larga e non agli spedizionieri dei dati. E questo è un limite. E probabilmente Pizzetti ha ragione, secondo la mia idea di sicurezza tutti dovrebbero essere a conoscenza della perdita del dato. Chi gestisce l'infrastruttura, chi ha inviato, chi l'ha ricevuto, anche la persona alla quale il dato si riferisce. È un limite di una norma, però se pensate un attimino all'inizio, alla possibilità di creare una nostra piccola legge, una piccola legge tra le parti, io posso arrivare a un livello superiore, posso prevedere una clausola che dica, che tipo questa, che cloud comunicherà a XXX ogni distruzione di perdita dei dati personali di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, non conforme, entro 48 ore dal momento della relativa scoperta, mediante una comunicazione a mezza mail da far pervenire all'indirizzo tal dei tali. Anche questa è una clausola che in determinati settori può essere molto interessante introdurre, specialmente se si tratta di dati sensibili. Infine, le clausole way out. Bene o male le conosciamo tutte, le prendiamo dai contratti oggetto informatica. La restrizione su un determinato supporto o su un determinato formato è un classico dei contratti. La distruzione mediante wiping. Ora, mettere un obbligo non di cancellazione, ma di distruzione va da sé. Io, se possibile, indicherei anche che misure mettere, o specificherei che non si tratta di una mera cancellazione del tipo formattiamo l'hard disk, ma di una procedura che non consente in alcun modo di recuperare i dati che sono stati trattati. Interoperabilità. Ho girato un po' di convegni, ho visto un po' di contratti e vi posso dire che non ho mai sentito parlare di interoperabilità all'interno dei contratti di cloud. Però per me è una cosa che è fondamentale, soprattutto in situazioni del genere. Questo è l'esempio. Non mi sono trovato bene con cloud. Voglio passare a nuvola. I dati che mi fornirà cloud possono essere importati su nuvola? Come assicurare la disponibilità del dato? Facciamo un esempio. Prendiamo un servizio cloud che tutti conosciamo e che è alla disposizione del grande pubblico, Google Documents. Ipotizziamo che Google Documents possa salvare solamente in formato .doc. Io creo una banca di dati. Poi con Google Document non mi trovo bene perché non è mai online, a volte non salva bene i dati, e via dicendo, voglio passare ad Amazon Document. Scarico, salvo, esporto il file che aveva formato .doc, tento di importarlo su Amazon Document, me lo sono inventato ora, Amazon Document dice no, io sono in grado di trattare solamente dei file in formato ODT. Allora a questo punto qua ho chiuso un contratto con un'azienda e non so più dove andare. E io però ho un obbligo giuridico di assicurare, tra l'altro, oltre che l'integrità, anche la disponibilità. I dati che sono in quella banca di dati non sono più disponibili, di fatto. Allora io consiglio di introdurre delle clausole di questo tipo. Questa è molto ampia, poi ovviamente va ritagliata. Cloud garantisce sin d'ora che ogni banca di dati contenente dati personali realizzata nell'adempimento del contratto sarà pienamente compatibile e interoperabile con altri componenti hardware e software dalla stessa o da terzi licenziati e o fornita e con gli asset di XXX. E questa è la prima fase, che è ovviamente un po' programmatico, non è molto concreto. Secondo punto, ogni banca di dati realizzata nell'adempimento del contratto sarà basata su open standard, in modo da offrire il più elevato grado di interoperabilità con altri sistemi. Ora, cos'è open standard? Forse open standard è ancora più complesso di definire cos'è cloud. Quindi cosa si fa? Vado a definire open standard all'interno di una clausola, dicendo per open standard si intende un linguaggio, un formato, un protocollo che è soggetto a una completa valutazione pubblica e a uso privato, privo di obblighi in modo che sia ugualmente disponibile o documentato esaustivamente, royalty free, perché alcuni standard noi sappiamo non sono royalty free. E così vado a definire il concetto di open standard. Potrei dire sarà basata su XML, potrei indicare già con che linguaggio, con che metalinguaggio verrà creata la banca di dati. E questo mi è di grosso supporto. Poi, ultime due clausole, la possibilità di richiedere in qualsiasi momento la distruzione del dato o la consegna della banca di dati. Ultima clausola, ultimo punto, la distruzione dei dati dovrà avvenire con modalità atte a cancellarli definitivamente e irreversibilmente da ogni tipo di supporto. Qua è a titolo esemplificativo e non esaustivo, wiping, degaussing e via dicendo. Si potrebbe addirittura indicare solamente il wiping, cioè su ogni hard disk che tu tratterai dovrai effettuare il wiping integrale del supporto. Ecco, io spero di essere stato nei tempi. Perfetto.